Stai ascoltando Controradio.
Non perdere niente di ciò che accade. Controradio è crossmediale.
Le 9.42 è venuto a trovarci nei nostri studi Tommaso Montanari, che saluto e ringrazio. Buongiorno.
Buongiorno
Tommaso,
grazie
per essere con noi questa mattina. Parleremo, come dire, ovviamente di quanto è accaduto in queste ore, ma io voglio parlare soprattutto di Dalla parte del torto per la sinistra che non c'è, l'ultimo libro edito da Chiare Lettere, ed è un libro in qualche modo continua a fornire un contributo di riflessioni, di esperienze, di idee per cercare di ragionare intorno a questo nostro paese e alla politica che tenta di governarlo di non governarlo. Ed è un libro che probabilmente viene fuori anche dopo anni importanti, dopo anni anche di impegno, anche di militanza, vorrei spendere questa parola, e di visibilità mediatica, parallelamente ad un'attività che invece è quella di accademico, di studioso e di docente all'Università degli Studi di Siena di arte moderna. Di che parla questo libro?
Abbiamo detto molto in questi anni che volevamo andare al governo, come andare al governo, come può la sinistra andare al governo. Abbiamo smesso di dire perché ci vogliamo andare. Io credo che accanto e soprattutto al posto delle infinite discussioni sulle alleanze, sulla classe dirigente, sul partito, ci debba essere invece una riflessione profonda sui valori, sulla bussola, sul perché, cosa vuol dire essere di sinistra. E ho scritto questo libro provando a spiegare in modo esteso, per la prima volta, perché sono di sinistra, che cosa vuol dire. E credo che questa riflessione debba arrivare dopo una lunga stagione di tradimenti pratici, ma soprattutto di tradimenti ideali. Io ricordo quando ero al liceo, forse se non prima, no? Ero al liceo quando Massimo D'Alema, presidente del Consiglio, primo comunista, post comunista, arrivato alla presidenza del Consiglio, diceva basta con la retorica del posto fisso, la flessibilità dei lavoratori aprirà nuove frontiere di progresso sociale. Presentando così la precarizzazione del lavoro, che è forse il principale fenomeno della erosione dei diritti e della stessa dignità umana in Occidente. Com'è potuto succedere questo equivoco? Nel libro il primo capitolo è dedicato proprio al tradimento della sinistra. Non sono pagine vendicative o pagine, come dire, legate alla cronaca fin troppo usuale sui nostri giornali delle faide nella classe dirigente della sinistra, delle contro Veltroni, Veltroni contro D'Alema, ma è un tentativo invece di leggere più profondamente come cosa è successo, fino a spiegare che, cosa che a Firenze sappiamo abbastanza bene, l'anomalia di Renzi non è in fondo un'anomalia. L'arrivo alla guida di ciò che restava della sinistra, di un uomo di destra, di un uomo di destra sociale, di un uomo di destra istituzionale, dell'incarnazione, diciamo, di un sistema valoriale che è indistinguibile oggi da quello di Verdini e che ha molti punti di contatto antropologici con quello di Salvini, non era in fondo un'anomalia legata a una persona, ma era una evoluzione di un lungo, lento tradimento di valori. La santificazione di Tony Blair, che sostanzialmente riprendeva l'idea della Thatcher, della mancanza di alternativa al modello liberista, e cioè l'idea che dopo il crollo del muro di Berlino avessimo anche torto, non solo avessimo perso, ma avessimo anche,
certo,
torto.
Assolutamente. Il passaggio 89, 91, 92, muro di Berlino, crollo dell'Unione Sovietica, Tangentopoli, spazzò via tutto dicendo questo: non solo avete perso, ma avete anche torto. Infatti non c'è dubbio, il liberismo è stata la religione laica, il mercato è stato il feticcio da venerare in questi anni a destra e a sinistra. E questo ci racconta e ci spiega anche del perché non stiamo parlando solo d'Italia in qualche modo, cioè noi stiamo parlando di una crisi che va veramente agli Stati Uniti, al partito del congresso di Sonia Gandhi in India, passando, certo, per tutto quello che c'è in mezzo.
L'idea, l'idea fondamentale è che si dovesse accettare le cose come erano, le cose come sono, e non si dovesse provare invece a cambiarle. L'idea che non si dovesse essere contro, che ci fosse qualcosa di disdicevole nell'essere contro. Io ho provato a mettere al centro del discorso la persona umana, cioè quello che a me pare faccia veramente la differenza. Se oggi tu mi chiedi che differenza c'è fra destra e la sinistra, dovendolo dire in pochissime parole, ti direi questo: che è sinistra, è a sinistra meglio ciò che considera la persona umana un fine non negoziabile, e che invece è destra tutto quello che questa persona umana usa come strumento. C'è una pagina famosa di Kant che dice appunto che tutto ha un prezzo, c'è qualcosa che invece ha un valore e una dignità, e questa è la persona umana. Allora, io credo che questo sia lo spartiacque. Io non vengo da una tradizione marxista, non sono mai stato comunista, vengo da una tradizione cristiana, del cristianesimo contro fiorentino, del cristianesimo di Don Milani, di Padre Balducci, di Turoldo, del cristianesimo di Dossetti, cioè di una idea rivoluzionaria in nome proprio della liberazione della persona umana. E questo libro è costruito un po' curiosamente su fonti e discorsi che non sono proprio nel mainstream italiano. Il filo rosso di questo libro è il Magnificat, potrà sembrare molto strano, è un cantico della Madonna, sono parole di Maria, cioè in un momento in cui la destra estrema violenta la figura della Vergine Maria, usandola come un feticcio, arrotolandosi nei rosari e mettendola, come dire, innalzandola come bandiera di una nuova Vandea a favore degli imprenditori dell'odio contro i migranti, rileggersi quel cantico in cui la Vergine dice: loda il Signore perché ha abbattuto i potenti dai troni e ha rimandato i ricchi a mani vuote. Non solo ha saziato di bene gli affamati, ma ha rimandato i ricchi a mani vuote, e non solo ha innalzato gli umili, ma ha rovesciato, anzi nella traduzione di Enzo Bianchi della Comunità di Bose, ha abbattuto i potenti dai loro troni. Versetti che quando Papa Giovanni Paolo II fu nel primo viaggio in Argentina al tempo di Pinochet furono censurati dal canto del Magnificat nello stadio alla presenza del Papa, cioè si arrivò a censurare il Vangelo e la Madonna perché era rivoluzionario.
Il viaggio in Cile, l'inferimento del viaggio in Cile,
no, questo era il viaggio, diciamo,
in Argentina,
al tempo di Pinochet,
Pinochet,
okay, certo. Ancora degli ultimi sgoccioli della dittatura argentina, ma era il viaggio in Argentina.
La declinazione dei capitoli riprende però le parole della rivoluzione francese in qualche modo.
Sì, fraternità, libertà e eguaglianza. Fraternità associata nel titolo del capitolo al futuro della terra, cioè a un'idea di cambio di paradigma, non più signori, non più padroni, ma fratelli. In questa idea minoritaria, profondamente evangelica, ma minoritaria della stessa tradizione cristiana, è l'idea di Francesco, che rifiuta l'idea del dominus, l'idea del pater, e chiama i suoi amici fratelli, frater, e cioè un'idea di orizzontalità in cui non c'è un dominio sulla terra, non c'è un dominio sulla creazione, ma c'è invece un'idea di servizio, di condivisione, di passaggio alle generazioni future. Non a caso l'unico che oggi dice queste cose ha deciso di chiamarsi Francesco, e alludo al Papa, che nella Laudato Si ha scritto il manifesto, secondo me più rivoluzionario, perché tiene insieme il riscatto dei poveri e la difesa della terra. Non sono due battaglie separate, non c'è giustizia sociale senza giustizia ambientale, e questa è la vera frontiera.
La cosa non è chiara, cioè noi parliamo della plastica e parliamo della plastica, non si esaurisce lì la questione, non si può esaurire lì.
Ma è per
cioè gli amministratori del Terzo Reich facevano una raccolta differenziata, erano alle volte nei paesi anche più piccoli degli ottimi amministratori. Se noi disgiungiamo la battaglia ambientale da quella sociale, è la fine.
Beh, e ora dirò una cosa spiacevole proprio in questi giorni, ma non per caso Bonaccini si è opposto con tutte le sue forze alla tassa sulla plastica, boicottando l'unica cosa di sinistra, una delle pochissime cose di sinistra fatte da questo strano governo conservatore, istituzionale, governo plantigrado, che riesce a non fare le cose per cui è nato, cioè fermare Salvini davvero con le politiche. In Emilia, secondo me, c'è stato un rigetto, per fortuna, un rigetto del peggio. Non è che è stato premiato Bonaccini, e che era l'unica argine, era il meno peggio, ed era, come dire, Erzen dice un bel passo, prendendo il linguaggio dei bambini, qual è il peggio? Sono peggio tutti e due. Io credo che in Emilia fossero peggio tutti e due, ma che uno fosse peggio del peggio. E dunque Bonaccini è stato premiato per questo. Però se uno va a prendere le politiche accanto all'autonomia differenziata, come la Lega della Lombardia e del Veneto, anche l'Emilia Romagna, accanto alla legge urbanistica peggiore d'Italia, mangiasuolo, con un'idea di distruzione del territorio, c'è proprio l'idea del rifiutare la legge della tassa sulla plastica. Ancora una volta, diciamo, ingiustizia sociale e ingiustizia ambientale vanno a braccetto. Questa non è la sinistra, questa è una destra moderata, che certamente io preferisco la destra estrema, cioè naturalmente io preferisco essere all'opposizione di Bonaccini che all'opposizione di Salvini, ma come dire, non è la mia tazza di tè, come si suol dire.
Un messaggio dice: allora non sono il solo a pensarla così. Un riferimento al libro di Tommaso Montanari che si chiama Dalla parte del torto per la sinistra che non c'è, edito da Chiare Lettere. La questione delle diseguaglianze è una questione di enorme urgenza. Cioè, ci vorrebbe una Greta Thunberg di questa storia qui, perché forse non è chiaro. Non abbiamo mai prodotto tanta ricchezza nella storia dell'umanità come oggi, e stiamo vedendo la forbice che torna ad allargarsi. Negli anni 70 c'è stato un momento in cui questa forbice si è ridotta in maniera significativa. Ora vediamo che torna invece ad allargarsi. Questo sembra ineluttabile.
Non solo, ma lo celebriamo. Io gli altri due capitoli sono appunto uno sulla libertà e uno sull'eguaglianza. Quella sull'eguaglianza si apre con una scena del tutto fiorentina, perché si apre con la descrizione della cena che fu fatta sul Ponte Santa Trinita, dopo quella famosa su Ponte Vecchio, in cui un imprenditore che vende borsette di coccodrillo e brillanti del valore di 3-4 stipendi annuali medi italiani offriva una cena a degli ospiti molto ricchi seduti, e siccome si era lasciato un cordone aperto sul ponte, perché dopo le polemiche sulla chiusura del Ponte Vecchio bisognava far passare almeno le ambulanze, nel cordone aperto c'era il popolo in piedi che guardava a pochi centimetri i ricchi mangiare seduti, come solo a Versailles, come solo nella reggia di Luigi XIV al tempo del mio Bernini, del mio Barocco, succedeva. Dunque si celebrava proprio la diseguaglianza, si celebrava la privatizzazione dello spazio pubblico in un regresso di cui non ci rendiamo neanche conto. C'era il sindaco, c'era la moglie di Renzi, non so dove fosse, c'era tutto l'establishment che si dice democratico. Allora siamo a un punto in cui non solo le diseguaglianze sono veramente, diciamo, il nuovo ordine mondiale, ma in cui questo ordine viene celebrato come una conquista, altro che pensare di doverlo rovesciare. E questo riguarda l'Italia, riguarda Firenze, ma riguarda il mondo, perché non ci illudiamo, il consenso che c'è stato fortissimo all'ISIS, che ci sarà di nuovo verso qualunque altro progetto mostruoso, evidentemente, di abbattimento violento dell'ordine imposto dall'Occidente, questo consenso è fondato non sull'adesione religiosa all'Islam, ovviamente, ma è fondato su un odio sociale verso gli occidentali che, dobbiamo dircelo, è fondato. Io consiglio di leggere Ma quale paradiso, un bellissimo libro di Francesca Borri pubblicato da Einaudi sulle Maldive. Le Maldive erano il paese che arruolava più volontari nell'ISIS. Perché?
Casualmente.
Perché questi disgraziati raccontano che le uniche cose decenti che hanno mangiato nella loro vita le hanno mangiate negli avanzi dei resort delle Maldive, isole proibite ai maldiviani se non per andarci a fare le pulizie, e poi vengono portati via a vivere nella loro città, che è una città inquinatissima, degradata, in cui probabilmente il mare non si vede. Quando lei è lì le dicono a un certo punto: ma tu da dove vieni? E lei dice: sono di Firenze. Ah, quel posto dove ci fanno pregare nei garage perché non costruiscono la moschea. Perché Renzi disse che non si poteva fare la moschea a Firenze perché rovinava lo skyline della città turistica, della città storica, cioè della città turistica, e vorrei ricordare che tuttora la moschea non c'è perché anche Nardella non l'ha voluta fare. Dunque, quando parliamo di diseguaglianze, parliamo non soltanto di un problema interno all'Occidente, ma parliamo del grande problema globale che si intreccia per l'appunto a quello ambientale.
È chiaro, molti
anche
messaggi.
Perché c'è una diseguaglianza con le prossime generazioni, a cui rischiamo di non lasciare assolutamente
nulla. Abbiamo Montanari pienamente ragione, grazie Carmen. Ancora un altro messaggio, Tommaso Montanari ogni volta che lo ascolto a parlare è illuminante, molti messaggi di consenso. Al contrario però, e questa è una domanda su cui dobbiamo interrogarci, è sbagliato dire che noi comunque operiamo e ragioniamo in un paese che di sinistra non è, che non è nemmeno di destra, che rispetto ad un manifesto politico per capire che cosa è sinistra, qual è dalla parte del torto per la sinistra che non c'è, veramente un manifesto che segna probabilmente il dibattito dei prossimi anni per chi è interessato a queste storie. Però siamo in un paese di Francia o Spagna, basta che si magna.
Guarda, quando vado nelle scuole a parlare di Costituzione, è stato Presidente di Libertà e Giustizia, ho scritto un libro sull'articolo 9, mi invitano nelle scuole a parlare del rapporto che c'è fra patrimonio culturale, democrazia e Costituzione, e devo dire che ci vado sempre. Una volta, ma è successo tante volte, un ragazzo mi ha detto: senta, ma lei parla della Costituzione, che è così bella, ma lo sa, ma si rende conto che questo paese invece è molto brutto? È molto brutto perché sono molto brutte le persone che non condividono quei valori. Ragazzo di 15 anni. E allora aveva ragione. Il punto però è quello che ho provato a dirgli è: ma noi vogliamo far assomigliare anche la Costituzione al paese, cioè rendere brutta anche quella, ci hanno provato varie volte con varie riforme, o vogliamo provare a far assomigliare sempre di più l'Italia alla Costituzione? Perché la Costituzione non è che l'hanno scritta degli illuminati alieni che ci hanno commissariato. La Costituzione è stata scritta da noi, certo forse in un momento di particolare grazia, ma è stata scritta da noi in un paese in cui la rivoluzione non l'abbiamo mai fatta, ma in cui però abbiamo saputo, e queste sono parole non di un estremista ma di Piero Calamandrei, chiudere in quel testo una rivoluzione promessa. Allora, quel testo, quella bussola è davvero rivoluzionaria. Il titolo del libro non viene, come si potrebbe pensare, da Brecht, che pure ha scritto che sì, una famosa frase sul fatto di essersi seduto dalla parte del trono perché tutti gli altri posti erano occupati, ma viene da una poesia di Giorgio Caproni, meravigliosa, che dice, molto breve, che dice: da tempo me ne sono accorto, la ragione è sempre dalla parte del torto. Allora, la Costituzione dice una volta per tutte che la ragione è dalla parte del torto, cioè che gli ultimi, gli espropriati, i sottomessi, gli umiliati hanno ragione, perché il progetto della Costituzione è dare a loro in mano il paese e ribaltare i rapporti di forza, l'eguaglianza sostanziale. Ecco, questo progetto è un progetto attuale, che però per essere attuato ha bisogno di noi. Ora, quale forza politica in questo momento in Italia ha davvero nel suo progetto l'attuazione del disegno della Costituzione?
Noi chiediamo a tutti coloro che intendono, come dire, mettere mano alle prossime elezioni di Regione Toscana di leggere questo libro e di fare delle riflessioni. Comunque la pensiate, libro illuminante, e siamo dentro ancora un'altra tirannia, che è quella del consenso, per cui se io vinco tutti gli altri, via. Altro che minoranze, diciamo così.
Il capitolo sulla libertà è esattamente su questo. Il punto non è il governo, il punto è la rappresentanza, il punto è il Parlamento. Ci siamo detti troppo che contava governare, il presidenzialismo, una legge maggioritaria. Ora rischiamo che dopo questa elezione il PD creda di aver vinto lui, e quindi già si parla di un rafforzamento del maggioritario, di un sistema bipolare. La riforma in senso maggioritario e le aspirazioni presidenzialiste sono state la cosa peggiore che è successa in Italia. Quanti di noi hanno votato in buona fede al referendum per il maggioritario, volendosi liberare delle lentezze della vecchia prima repubblica? Ma il Parlamento, il luogo della rappresentanza, cioè il luogo dove il conflitto sociale deve agire, perché il mondo cambia se i ricchi riescono a rimettere, i poveri riescono a rimettere in piedi il conflitto contro i ricchi. Ci si dice: ma questa è demagogia, ma questa è un'incitazione alla violenza, nascondendo il fatto che ogni giorno c'è un conflitto dei ricchi contro i poveri, e la sottrazione di ricchezza dal basso viene spostata verso l'alto, è questa. Allora, diciamo, o a Salvini, che fomenta la guerra fra poveri e la guerra fra i poveri bianchi e i poverissimi neri, perché questo è Salvini, certo, si risponde ricostruendo il conflitto fra ricchi e poveri, e non c'è un altro posto dove si possa fare se non in Parlamento, oppure nulla cambierà mai. Dunque, da questo punto di vista, la dimensione parlamentare è la dimensione fondamentale. In Toscana voteremo con una legge stramaggioritaria, che è stato il laboratorio Frankenstein per il maggioritarismo nazionale. La Toscana è stata la prima a farlo. Tommaso Fattori, secondo me giustamente, aveva chiesto di andare di un cambio della legge elettorale in senso proporzionale, e la Toscana lì avrebbe invece aperto virtuosamente la strada al paese, ma naturalmente non si è voluto fare.
Torneremo ad incontrarci per parlare delle prossime elezioni regionali, che non sono soltanto in Toscana ma in altre 6 regioni italiane dopo le 2 che hanno appena votato, e torneremo di nuovo sulla Toscana, di cui abbiamo già avuto modo di parlare, per cui quest'oggi abbiamo invece voluto concentrarci sul Libero, che si chiama Dalla parte del torto per la sinistra che non c'è, lo trovate in libreria per l'editore Chiare Lettere, l'autore è il professor Tommaso Montanari, che saluto e ringrazio per esserci venuto a trovare.
Grazie a voi, è sempre bello star qua.
Grazie davvero, ci risentiamo domani dopo il giornale radio delle 8:30 con Todo Cambia. Buon ascolto.
Il disco della settimana.